buon anno a tutti, banale però diciamocelo, allora, ma sì dai, cioè perché no?
Non me l'aspettavo.
Vedi, la banalità, ti sorprendo perché tu, come tutti voi cari nostri ascoltatori di Tizio Inferno, vi aspettate sempre da me delle cose estremamente brillanti e originali, vi dico buon anno, rimanete, vi ho spiazzato.
Sì, hai ragione, hai ragione, colpa mia.
Psicologia inversa. Allora, dunque, innanzitutto, questa edizione dell'inferno, come si diceva, io sono Tito Faraci, come sa chi ci segue da qualche puntata. Da quante puntate, per esempio, potrebbe seguirci uno se fosse veramente l'ascoltatore numero
100,
uno?
Più di 100.
Più di 100.
Questa è la 104esima, più la puntata da zero.
Se ci fosse uno che ha ascoltato 104 puntate più la puntata zero, vince una bevuta a secco quando riprenderemo un giorno a registrare le puntate
pagata
lì.
Da Tito, pagata da
beh,
Tito.
Pagata
da me, ma piano piano ci avvicineremo, è un passo alla volta. Questa siamo ancora in differita, ognuno a casa sua o quasi, in realtà Lavinia e Matteo sono lì assieme ma mi hanno escluso perché non mi vogliono bene
ma no Tito, è perché io avevo una consegna speciale.
Eccola lì, quindi ho nominato anche Lavinia Caradonna che conduce assieme a me, assieme a noi questo podcast, che è un podcast innanzitutto che fa parte della grandissima e bellissima piattaforma di podcast culturale chiamata QWERTY con la U, e di cui Matteo Scandolin è l'artefice fondamentale, poi ce ne parla brevemente come fa al solito, e Lavinia Caradonna mi accompagna ormai da tantissimo tempo. Non riesco a capire se sono più le puntate che abbiamo fatto assieme o quelle senza.
No,
però...
quelle no, senza.
Ancora quelle senza, sì.
Adesso. Capisco che aveva a che fare con me, sembra avere a che fare da una vita, però...
No, perché no, non è... Cioè, adesso ti diresti. Quindi se è vero che il tempo passa in fretta quando si diverte, vuol dire che non ci divertiamo. No, perché è così densa, è così sfidante anche.
va bene. Guarda, adesso mollo le cuffie e me ne vado, da casa mia, tra
Ricordiamoci
l'altro.
Anche che negli ultimi due... E che, tra l'altro questo è in parte un argomento di cui discuteremo stasera. Negli ultimi due anni c'è stata una pandemia, quindi il tempo ha perso parte del significato che aveva prima, quindi ci sta che Tito non ti ricordi esattamente da quante puntate c'è Lavinia oppure no.
Comunque la storia di Tizio Inferno abbiamo raccontato tante volte, ha avuto il suo momento che eravamo io, Matteo Scandolin e Giulio D'Antona, chissà dove spero si è perduto, ha avuto il suo momento che eravamo io, Matteo Scandolin, ha avuto finalmente il suo grande momento in cui siamo stati noi tre, poi c'è stato un bellissimo momento durato tanto, che però adesso sembra durato troppo poco, in cui noi registravamo appunto le puntate nel più bello locale di Naviglia e quindi del mondo, che si chiama Il Secco. Salutiamo gli amici del Secco.
Ciao amici.
In via Fumagalli 2. Prenotate prima perché è piccolo e loro sono molto giustamente ligi, e quindi se dovete andarci a bere qualcosa, prenotate prima. Ecco, consiglio che vi do. E poi questo momento è stato seguito dalla disavventura di cui stava parlando Matteo Scandolin, che più non è sfuggito, cioè che c'è stata una pandemia che perdura con trasformazioni, variazioni, varianti. Quando finirà questa cosa non prenderò neanche, non so, una variante autostradale. La variante del vai, come si chiama quella lì? Vabbè. E abbiamo sempre tanti ospiti, un tempo ne avevamo tanti assieme, adesso ne abbiamo uno alla volta. Che cos'è Tizio Inferno? Noi abbiamo qua detto la parola magica, è un podcast che si occupa soprattutto a partire dai fumetti per cercare sempre di allargare un po' il discorso, a volte di più, a volte di meno, a volte stiamo sul pezzo, a volte abbiamo avuto delle bellissime sbandate, e queste però ovviamente capitavano quando potevamo avere una grande folla attorno, per cui arrivava gente dal mondo della musica, della letteratura, perfino sì. Della politica.
Sì.
Cioè, chi passava di lì era veramente una cosa meravigliosa. Torneranno quei tempi. Oggi avremo un ospite un po' insolito perché non è né uno sceneggiatore di fumetti né un disegnatore di fumetti, allora voi dite, ma allora cosa c'entra? E ve lo spieghiamo dopo la sigla. Bene, eccoci qua. Matteo, per una volta non l'abbiamo fatto prima della sigla, ma lo facciamo adesso. A me piace sempre questa cosa di che siamo in un network, in una compagnia bella di podcast, e allora QWERTY che cos'è, per chi non lo sapeva? Riesci a raccontarlo ogni volta con parole nuove? Fallo anche questa volta.
QWERTY è un network di podcast molto molto belli, parliamo di cultura popolare, parliamo di cinema, parliamo di tante cose belle, di giochi di ruolo. Abbiamo un nutrito roster di podcast di giochi di ruolo e mi permetterai, Tito, di parlare dell'ultimo arrivato che si chiama Disanime, che è un podcast sugli anime giapponesi, appunto, e tenuto da Alberto Andretti. È molto molto bello. È un podcast che esisteva già e che lui ci ha proposto di entrare in famiglia. Noi lo abbiamo ascoltato e abbiamo detto: cazzo, sì, sei bravissimo, entra in famiglia con noi. E adesso è sulla nostra piattaforma, ha ricominciato la pubblicazione a partire da metà dicembre, più o meno, una cosa del genere. Suggerisco, cioè, gli anime sono una di quelle cose che, soprattutto magari gente della mia generazione, cioè che si avvicina ai 40, a falcate sempre più ampie, pensava di conoscerli, no? di essere pratico del settore.
In realtà, noi degli anni 80.
Noi degli anni 80. È che ne sono usciti a fottere da quando li guardavamo noi. O ci stai dietro oppure li perdi completamente. E ascoltare Disanime aiuta anche quelli come me o come Lavi, che appunto hanno, purtroppo per motivi di tempo, per tanti motivi, smesso di seguirli con costanza. Disanime può aiutare a rimanere abbastanza aggiornati.
Guarda, bellissimo titolo, Disanime.
Sì.
Ben arrivato, siamo tutti cugini. Qua vorrei anche dire che poi facciamo una sventagliata. Ci sono parecchi podcast che sono in fondo cugini, fratellini, ma non perché derivati assolutamente, ma perché imparentati per argomento con Tizzone d'Inferno. Per esempio c'è anche...
C'è Ricciotto, di cui è uscita una puntata. In questo momento siamo molto molto incasinati. Ricciotto parla di linguaggio visivo, come i fumetti sono una specie di linguaggio visivo. Siamo abbastanza incasinati, purtroppo l'ultima puntata è uscita prima di Natale ed era da parecchio che non usciva una, sul film di quel regista che non mi piace per niente, che è Sorrentino, che è, che è stata la mano di...
Lo stai dicendo tu.
Sì, sì.
No, però io confermo, perché devo essere sincera, Sorrentino è qua.
Sorrentino non ci
piace. Stiamo aprendo una parentesi, però Sorrentino ha fatto dei film, un paio di film che a me sono piaciuti moltissimo e poi per il resto zero.
Io diciamo che aspetto ancora che restituisca l'Oscar del 2015-14 che era. Però molto più vicino, molto più cugino di Tizione d'Inferno effettivamente potrebbe essere, per esempio, il podcast povero del Mecenate Povero.
E lì ti volevo, perché poi una puntata congiunta, quando torneranno i bei tempi, la faremo. Sentite, allora, oggi abbiamo un ospite veramente insolito, ma anche, come dire, era dovere prima o poi fare una puntata di questo tipo. Noi diciamo tanto, continuiamo a cercare di vedere degli scenari, poi nella prima puntata di un anno e di un anno che potrebbe essere un nuovo inizio, è ovvio farlo, continuiamo a cercare di vedere degli scenari, di ipotizzare degli scenari e lo facciamo ovviamente fra noi autori ed è giusto che sia così. Lo facciamo a volte anche con editori, in realtà un po' lo sono anch'io con una collana, quindi ho quello sguardo anche lì. Però il mondo del fumetto, da moltissimo tempo, in Italia in particolar modo, è fatto anche di tutta una... Di questa cosa si occupa moltissimo Lavinia, quando fa l'edicola, è fatto anche tutto di una catena, di una rete, di un insieme sempre più vasto, sempre più collegato, sempre più connesso di eventi che sono fiere, ma sarebbe più giusto cominciare ad abituarci, non riusciamo mai ad abituarci a chiamarli come giusto festival, perché tali sono, quindi sono festival, anche se la componente della vendita dei fumetti è sempre importante, non dimentichiamo, certamente, sono mostre, sono conferenze, sono incontri con gli autori, sono presentazioni. E c'è una persona che è un carissimo amico, adesso non è che invito solo gli amici, in realtà il punto è che per fortuna non sono moltissime le persone con cui alla fine non ci si ritrova a essere amici in questo ambiente, è ancora bello per quello. C'è un carissimo
Poi,
amico...
Tito, che... posso dire anche, scusami, se si conoscono personalmente o comunque bene delle persone che effettivamente... conoscono bene un argomento o bazzicano in quel settore lì, che cazzo, cioè nel senso le si chiama e fine, non bisogna, sono un po' stanco del, cioè, allora da un lato è vero che le polemiche per la cricchetta degli amici, quelle robe là sono sempre pronti e anch'io onestamente su determinati argomenti, per esempio quello letterario, sono sempre pronto a tirarle fuori, d'altro canto quando effettivamente c'è l'ospite che abbiamo oggi è uno che le cose le fa in prima persona, quindi ci sta anche sentire la sua opinione e chiamarlo a parlare di questa cosa qui, insomma.
Beh, insomma, adesso l'abbiamo giustissimo, l'abbiamo fatta bella lunga. Allora, chi è questa persona? È Claudio Curcio, che adesso chiameremo, che è direttore, adesso poi lo ripeterò anche con lui, insomma, soprattutto il direttore da oltre 20 anni del Festival Comic Con Napoli, che non è soltanto Napoli in realtà, ma è tutta una serie di eventi e di mostre, anche a Milano in questo momento, uno sul Bonelli e una sui manga, ma è...
Nello stesso posto, tra l'altro, una di fronte all'altra.
Meraviglioso, e poi è organizzatore di tantissimi eventi, è agente e segue i lavori, cito soltanto due autori a cui è molto legato, Milo Manara e Tanino Liberatore, praticamente è una delle persone che davvero stanno dietro a una fetta veramente grossa e collateralmente a un po' tutto questo, a tutta questa rete di eventi che ci permettono di incontrarci, permettono agli autori di incontrare i loro lettori, permettono ai lettori di vedere come cosa pubblicano gli editori, permettono di incontrare gli autori e di vedere magari di fianco l'autore più popolare da cui si corre anche quello meno popolare che però guarda che bel libro ha fatto, guarda che bel disegno che sta facendo, insomma permette di creare una comunità di appassionati di fumetti che è solida, che è concreta, che fa crescere molto, questa forma d'arte, questo sistema, anche questo sistema editoriale. Adesso chiameremo Claudio Curcio, vorremo chiedere che cosa succederà.
Che cosa ne sarà del fumetto del 2023? Che
cosa resterà?
Esatto.
Questo ecco. Non lo stiamo registrando, ti mando il Bene, nel frattempo abbiamo chiamato Claudio Curcio, che è di buon umore perché è andato allo stadio, il Napoli ha vinto. Io sono abbastanza asettico sul calcio, però trovare gli ospiti di buon umore ci fanno. Ma Claudio Curcio ha una visione, per quanto riguarda invece il fumetto, una visione molto molto allargata, che però comincia anche in questo caso, non ha tifoserie particolari, anzi è una persona con cui vado molto d'accordo perché come me ha una visione del fumetto che è omnicomprensiva, forse anche più ampia della mia per certi versi. Davvero è una persona che sa vedere a 360 gradi quello che succede nel fumetto e sa valorizzare tutto quello che è il fumetto, che merita di essere messo in mostra. E qua vedete che ho fatto un ardito gioco di parole. Perché, allora Claudio, noi ti abbiamo chiamato per dare uno sguardo sul 2022, però è inevitabile cominciare dal tuo, che non è un orticello, ma è un gigantesco, un campo ormai gigantesco, che è quello del Napoli Comic Con, uno delle più grandi festival di fumetti del mondo, a questo punto si può dire senza tema di smentita. Quest'anno, 25 aprile, avremo un altro Napoli Comic Con. Che cosa ci vuoi poi dire?
Innanzitutto ciao a tutti, grazie dell'invito e delle belle parole. Sì, nel 2022 cercheremo di realizzare la 22esima edizione di Comic Con. Purtroppo sono 2 anni che abbiamo dovuto, diciamo, cedere il passo e anziché realizzare quello che appunto è diventato uno dei festival più grandi e importanti, almeno in Europa, per non esagerare, e abbiamo dovuto, causa insomma restrizioni post pandemia, abbiamo dovuto realizzare una serie di piccoli eventi, soprattutto mostre, soprattutto in Campania. Abbiamo cercato di lavorare con le province della regione, ma poi abbiamo anche insomma messo in piedi due grandi mostre alla Fabbrica del Vapore a Milano, una mostra di Manara a Genova. In questo momento c'è una mostra bellissima di Mebius a Pordenone, al PAF. Insomma, abbiamo cercato di sfruttare quella rete di partner, di collaborazioni che normalmente quando c'è il festival sono attive un po' tutto l'anno, e soprattutto per l'organizzazione insomma del programma culturale che è sempre più ricco del nostro festival. Abbiamo cercato, ecco, di di sfruttare questa rete di partner, di amici soprattutto, per cercare di mantenere viva un'attività targata Comic-Con che si è, diciamo, esplicata soprattutto appunto attraverso una serie di mostre che sono più o meno, diciamo, attività che si sono potute tenere durante questi due anni strani per i grandi eventi. Ecco, purtroppo noi paghiamo lo scotto di essere un grande gioioso assembramento e quindi insomma abbiamo dovuto cedere il passo nel 2020 e 2021.
Facciamo una grande premessa, anche scaramantica, non per fare, la faccio io, così non si dice che la scaramanzia è sempre da quelle parti. No, la scaramanzia che facciamo conto che tutto debba andare come deve andare, con gli scongiuri del caso. Se tutto va come deve andare, nei migliori dei modi, che cosa succederà? Alcune cose che succederanno dal 25 aprile, almeno un paio di eventi o anche di più, dai.
Sì, no, allora noi siamo moderatamente fiduciosi di poter realizzare il festival. Forse non sarà quello da 160.000 persone che conosciamo, però, come dire, quello che è successo, insomma, nelle ultime primavere e negli ultimi autunni, che sono i momenti in cui la curva dei contagi scende, ci fa ben sperare. Per cui, anzi, noi, ecco, contro ogni scaramanzia napoletana, domani 10 gennaio riapriamo le biglietterie e la vendita degli stand, perché comunque c'è tanta attesa e c'è tanta richiesta. Noi tra l'altro abbiamo una serie di partner espositori che hanno mantenuto la prenotazione dello stand, ma anche migliaia di visitatori che hanno il loro bel biglietto dal 2020 e che sanno che sarà valido nel 2022.
Ecco,
come dicevo,
interessante.
Esatto, sarà la 22ª edizione. Ci sarà Davide Toffolo, che è il magister che era stato nominato nel 2019 per l'edizione 2020 e che, insomma, sta, diciamo, ai box scaldando i motori per essere protagonista in qualità di magister. Sarà protagonista di una sua mostra, una mostra dedicata diciamo, al fumetto adolescenziale degli anni 2000.
Oh,
ci sarà anche, una bella, come dire, chiusura con Davide, in pratica è due artisti in uno, perché sappiamo lui è un grandissimo fumettista, ma è anche un grandissimo cantante, musicista e con il suo gruppo di Tra Allegri Ragazzi Morti, che comincia il tour del nuovo disco. E la tappa di Napoli sarà al Comic-Con proprio il 25 aprile, il lunedì di chiusura della manifestazione, per cui ci sarà questo concerto che offriremo a tutti i visitatori di Comic-Con. Noi ne abbiamo approfittato a dicembre un po' come regalo di Natale, per dare le prime anticipazioni, per cui abbiamo svelato anche il manifesto che ci ha disegnato un altro grande del fumetto mondiale, e cioè Frank Miller, che ha reinterpretato Pulcinella, diciamo, alla sua maniera, con gli splendidi colori, tra l'altro, di Emiliano Mammucari, per cui è un manifesto di cui siamo veramente, veramente contenti ed orgogliosi. E abbiamo anche annunciato quelli che sono un po' le prime novità che tu chiedevi, Tito, per cui il primo ospite internazionale confermato è Frank So, un grandissimo disegnatore americano. Con la Star Comics ci sarà la presentazione ufficiale del numero 100 di One Piece, che
cade
a fine aprile,
esatto.
E proprio a fine aprile arriva, diciamo, in edicola il numero 100, per cui stiamo lavorando con la Star Comics per insomma, realizzare una serie di eventi è una grande festa per questa, insomma, occasione speciale. E poi stiamo lavorando con Matteo Stefanelli, che è il direttore artistico, tutti i curatori di area, tutto lo staff, insomma c'è tantissima voglia di mettere mano al programma culturale, che ovviamente non è solo fumetto, perché nel frattempo insomma il Comic-Con si è aperto un po' a tutti i mondi della cultura pop, per cui ci saranno anche tante serie TV, tanti videogiochi, tanti giochi da tavola e di ruolo, e manga, per cui sarà insomma la solita festa per tutti i nerd, insomma, della Campania e del sud in generale.
E dell'universo, perché in realtà gente che viene da sempre più lontano si incontra, no? Ma senti, Claudio, allora, io con una riflessione che abbiamo fatto anche con altri ospiti che erano meno dentro di quelle che puoi essere tu, così anche un po' provocatoria, accettala. Cioè, c'è stata proprio l'impressione che abbiamo avuto durante gli ultimi 2 anni che le varie festival al fumetto, i festival intesi anche come fiere, come momento di vendita del fumetto, fosse proprio levare la terra da sotto i piedi, no? C'è veramente stato un momento di crisi esistenziale del mercato a un certo punto, che invece poi si è ripreso benissimo, che è stata tangibile. Forse è proprio il momento, in questo momento che ripartiranno le grandi manifestazioni, i grandi festival, che diventino ancora meno fiere e sempre più festival. Non so se mi spiego. Cioè, a questo punto è proprio il momento magari di una rinascita, anche di una riconfigurazione, sempre più in una visione culturale di quello che è il festival del fumetto. Cioè, è il momento che potrebbe cambiare, fare un passo in avanti ancora e accentuare, visto che il fumetto riesce a sostenere le proprie vendite senza bisogno di basarsi sempre in questa maniera ossessiva sull'andare ai festival soltanto se si vende tantissimo, eccetera. È il momento in cui potrebbe cambiare pelle in maniera definitiva, secondo me, veramente migliorativa, quello che è, come dire, il modello di festival di fumetto in Italia. Spero di essermi spiegato, hai capito? Cioè, secondo
sì,
me...
Sì, ho capito. Ma, allora, potrebbe essere, però dipende, perché io credo che ci siano varie tipologie di eventi in generale, però guardando all'Italia... io credo che ci siano degli appuntamenti in cui la componente, diciamo, fieristica, la componente di salone del libro, la chiamo io, è comunque molto importante, perché non bisogna comunque dimenticare che, certo, anche grazie, insomma, alla pandemia è aumentato tantissimo la possibilità di recuperare diciamo, fare gli acquisti online o andare, insomma, a prenotare nelle fumetterie. Il sistema di distribuzione è diventato molto più efficace, però ci sono degli appuntamenti in cui è importante che anche la parte fiera, la parte mercato sia ben presente, perché quello è un momento non solo di vendita per gli editori, ma anche un momento di confronto con il pubblico. Quindi nei festival più importanti e più grandi, secondo me questa componente comunque resterà e deve restare importante. Penso ovviamente a Lucca, ma penso anche appunto a noi che stiamo a 6 mesi da siamo a 6 mesi proprio da Lucca, per cui un po' come Lucca è la manifestazione dove si presentano le novità, diciamo, dell'inverno, da noi, insomma, c'è la collezione primavera-estate, per così dire.
È vero,
ma anche, insomma, anche altre piazze come Milano, come Roma, cioè quelle che permettono di avere tanto pubblico. Per la parte invece del programma culturale, del programma festival, è chiaro che quello è un po' lasciato alla sensibilità della, degli organizzatori, insomma, delle direzioni artistiche e culturali dei festival. Noi abbiamo sempre cercato di fare molta attenzione al lato, insomma, ospiti, al lato incontri, programma, delle proiezioni, per cui abbiamo diciamo fatto crescere di pari passo il diciamo questi due aspetti. D'altronde festival prettamente culturali ovviamente poi insomma devono ricercare i fondi dalle istituzioni, chiaramente, per mettere in piedi un festival prettamente culturale, per cui ci sono anche delle limitazioni di carattere, insomma, economico e pratico nel mettere su un grande festival solo culturale, per cui ecco, è probabile che forse i festival medio-piccoli possano soffrire di più dalla mancata presenza o comunque dal non interesse degli editori a essere presenti, proprio perché, come dicevi tu, mentre prima si cercava di presidiare il territorio e anche di avere dei riscontri in termini di vendita con lo stand, adesso si cerca sempre di più di favorire le librerie, però insomma questo non vuol dire che gli editori possano partecipare a festival lungo lo stivale attraverso, ecco, presentazioni oppure presenza di ospiti o presenza di editor, perché poi ai lettori sono sempre interessati e fa sempre diciamo piacere il confronto con chi i libri li realizza. Per cui
ci sono, per esempio, devo dire che il Comic Con in questo senso, perfino in cose ludiche, apparentemente, io ne so una, che è quella dei ring, che è spesso tenuto, che è questa specie di gioco per cui ci sono due disegnatori che si sfidano, fra virgolette, realizzando su un ring, tipo quello di Pugilato, lo stesso, realizzando la stessa sceneggiatura, diciamo la stessa vignetta che io e altri miei colleghi sceneggiamo al volo. Vedersi, quella sembra un gioco, ma in realtà è una riflessione non banale, ironica, ma appunto per questo non banale, su che cosa vuol dire l'interpretazione della sceneggiatura, di come il disegnatore sia anche come dire narratore e come anche lo sceneggiatore che governa il disegno. Per dire, di quella, a Napoli Comic Con ho avuto non solo come autore ma anche come curatore di collana, da quando ormai sono un po' di anni che sono diventato, degli incontri molto interessanti con gli autori, molto produttivi, e anche la possibilità di essere avvicinato da essere avvicinato anche da aspiranti autori. Prima ancora ho avuto un lungo periodo in cui ho fatto un lavoro di tutor, di scouting per Topolino. Mi ricordo che a Napoli Comic Con ho beccato almeno un paio di autori che poi sono diventati autori a tutti gli effetti di Topolino. Uno addirittura l'ho seguito da lontano perché ero stanchissimo, volevo prendere il treno, andare a casa, eccetera. Ho detto: no, voglio ancora parlare con quello. L'ho seguito e gli ho corretto il volo, una cosa mi ha mandato, e poi è diventato. Il Napoli Comic Con è questa cosa, è proprio vera, c'è proprio un rapporto che riesce a creare, e di questo devo ringraziare Claudio e tutto il suo staff. Ecco, se metto a nominarli, guarda, mi dimentico qualcuno e poi mi vergogno tantissimo, ma voi sapete che sto parlando di voi, se state ascoltando, e devo ringraziare Claudio e il suo staff simpaticissimo, che spesso mi hanno dato anche ricovero in momenti in cui ero molto stanco e anche molto, molto affamato, mi è capitato, anche molto setato, devo dire, al margine di questa cosa, anche se tento sempre a presentarmi con un paio di bottiglie in mano, tanto giusto almeno per placare la mia sete. Devo dire che il Comic Con è proprio un momento in cui come dire, le distanze si accorciano nel rispetto dei ruoli e nasce qualcosa. Cioè, proprio quello che stai dicendo, Claudio, devo dire su Comic Con, ma perché non tutti i festival sono così? Ma no, non dirlo criticamente. È una domanda effettivamente che ti faccio, però che non vuole essere una critica a nessun altro festival. Per esempio, beh, cavolo, io con Luca ho un rapporto di grandissimo amore, quest'anno è stata un'edizione inaspettatamente bella, sono nate veramente tante cose, però mi chiedo, qual è la la formula che permette a un festival di mantenere questa dimensione, come dire, produttiva anche, di luogo dove nascono idee, dove nascono progetti, dove nascono nuovi libri, perfino nuove collane. Domandona.
Ma io penso che tutti i posti dove ci si ritrova in così tanti, insomma, autori, creatori e professionisti di un settore siano importanti. D'altronde, voglio dire, le fiere esistono in ogni settore merceologico e sono importantissime, non solo per la compravendita, insomma, ma proprio perché c'è uno scambio di idee tra chi, diciamo, quel mestiere lo fa, e questo è proprio importantissimo per svilupparne, appunto, di nuove, e poi ritornare a casa con, insomma, la voglia di mettersi e migliorare. Per cui noi abbiamo sempre cercato di dare, insomma, terreno fertile a questa alchimia, proprio dalle primissime edizioni in cui dovevamo fare, ecco, quasi di necessità virtù, perché ovviamente insomma, più di 20 anni fa era difficile spostarsi per gli editori a Napoli, una piazza, insomma, un po' non solo lontana ma anche difficile, sconosciuta. Per cui noi abbiamo cercato di agevolare la loro venuta, invitavamo tantissimi autori, cercavamo di mettere, insomma, tutti a proprio agio, e non solo durante il festival ma anche dopo, insomma, il festival, con le cene, con le feste, ma anche, insomma, con le cose più pratiche, i transfer, l'ufficio ospitalità che lavora sempre, insomma, con ritmi infernali. Ma pensa che questa cosa me la disse alla primissima edizione, cioè nel 98, Lorenzo Mattotti, che era il nostro ospite d'onore di quell'edizione. E io mi ricordo che ci ritrovammo una sera in un bar, ma dopo aver cercato, perché non sapevamo dove andare, cioè avevamo un po' di ospiti, eccetera. E Lorenzo, che già all'epoca, insomma, frequentava festival internazionali, mi ricordo che proprio, così, un consiglio d'amico, disse: sai, i grandi festival internazionali si occupano degli ospiti non solo durante l'orario d'apertura, ma anche e soprattutto dopo. E quella cosa che ci disse, insomma, eravamo con Alina, Alino, Alessandro, il nucleo fondatore che ancora adesso, insomma, realizza il festival, insomma, ci guardammo, e da quel momento in poi ci occupammo, insomma, degli ospiti 24 ore su 24. A quel punto, non lo so, Tito, tu lo puoi confermare, a voi non resta che, insomma, venire e incontrare gli altri colleghi e, insomma, e passare quattro giorni tranquilli, immersi nel fumetto, diciamo, dalla mattina fino a notte fonda.
Beh, veramente, cioè, sono molto faticosi, come sono i festival importanti, ma se ne torna sempre arricchiti. Io non vedo l'ora di tornare, vabbè, ho sentito la mancanza. Anzi, bisogna dire che bisogna stare sempre attenti, è banale dirlo, a quello che si desidera, perché poi non lo può tenere. E io mi vergogno adesso, ripenso tutte le volte, tornato magari da una Lucca o da un comico, che dicevo: basta, per un po' non voglio più nessun festival. Non dirò mai più una cosa del genere.
Sì, poi sono mancati.
Quando tornavo felice ma stremato, dicevo: ma per un po' no, adesso c'è quello. Poi ogni volta vado e sono contento, quindi in realtà non mai più dirò una cosa del genere. Vorrei aprire una chiudere su una cosa che è molto divertente e molto interessante, di cui si parla un po' troppo poco. Cioè, in questo momento ne ho qua davanti un capolavoro di Bastien Viventi, dato Meloni di Rabbia, uscito per la collana Fumetti Zozzi di Comicon Edizioni, perché c'è anche una casa editrice che è legata a Comicon, che è Comicon Edizioni, che poi pubblica a culture colossali, cioè la Liberatoria, Manara e Bastian Vivenza, appunto, che sta andando avanti. Da quanti anni esiste come casa editrice Comic Con Edizioni?
L'anno prossimo farà 10 anni, perché noi abbiamo iniziato nel 2012, trasformando quella che era giusto l'etichetta con cui realizzavamo i nostri cataloghi, e appunto proprio per il rapporto che abbiamo con una serie di autori che sono stati nostri ospiti, poi sono diventati insomma amici, alcuni li seguiamo come agenzia, insomma. Abbiamo iniziato a voler realizzare cose che mancavano nel diciamo un panorama editoriale italiano, oppure che ci sembrava dovesse essere fatto diversamente, per cui penso, ecco, appunto all'integrale di Rank Ferox con Tanino Liberatore che mancava in Italia, e poi le altre sue cose, oppure la collezione Crumb, con cui stiamo ristampando tutto, diciamo, l'opera di un grandissimo come Robert Crumb, i Peaky Brothers, Inside Mebius, che è il testamento di un altro grandissimo autore. Sono tutte pubblicazioni che facciamo con tantissima cura, prendendoci pure molto più tempo, diciamo, del normale per una casa editrice, ecco, che facesse solo quello, e ci togliamo qualche spiccio, insomma, abbiamo due o tre collane.
Questo della collana Fumetti Zozzi è veramente uno sfizio.
Sì, ecco, esatto. Questo è uno sfizio nato dalla mia frequentazione col mercato francese e con il rapporto che avevamo con Winschluss, che è il direttore editoriale dei Requin Marteau, che è una casa editrice un po' underground francese. Lui è l'autore di quel capolavoro che è Pinocchio, che noi abbiamo pubblicato appunto già qualche anno fa, la prima versione esaurita, abbiamo pubblicato un'edizione anniversario, e la sua casa editrice pubblicava questa serie di fumetti porno, dichiaratamente porno, però realizzati da autori, come dire, insomma, classici, insomma, cioè fumetto d'autore ma porno, per cui appunto Bastien Vives, Aude Picot, adesso proprio recentemente Florence Stack ha pubblicato un fumetto tutto, e noi abbiamo preso un'opzione su questa collana che tra l'altro nel formato strizzava l'occhio ai nostri fumetti porno degli anni 70, i famosi, diciamo, edizioni dello Squalo, anche nel formato, nella foliazione, e il progetto è quello di pubblicare la collana, insomma, tradotta degli autori francesi, ma anche di far pubblicare degli autori italiani, ecco, diciamo, insospettabili, insomma, autori che casomai non si sono mai cimentati con il porno, ma ai quali chiederemo di realizzare una storia, e che tra l'altro potrà anche entrare nella collana francese in traduzione. Per cui, ecco, questa è l'ultima nata in casa Comic Con Edizioni, appunto con Meloni di Rabbia di Bastien Vives e Contessa di Aude Picot.
Che vi consiglio caldamente, due fumetti fuori dalla norma. Senti Claudio, noi dobbiamo ringraziarti perché il tempo veramente stringe, scusate la banalità del termine. Grazie davvero, grazie di essere stato nostro ospite, ma grazie di tantissime cose. Noi ci sentiamo presto, perché poi io e Claudio abbiamo tante cose che combiniamo assieme, tantissime, ed è sempre divertente sentirci.
Come si dice.
Perfino quando discutiamo è bello, come le persone che si vogliono bene, capita.
Grazie, va bene, grazie, ciao Claudio. E grazie a voi tutti.
Ciao Claudio, ciao, grazie mille.
Ciao, buona serata, alla vita.
Altrettanto.
Bene, grazie Claudio, e contiamo, non speriamo, non voglio usare quella parola, contiamo di vederci a Napoli al Comic Con, un'edizione bellissima, e bellissima lo sarà per forza.
Beh, sì.
Agognatissima.
Un'edizione ancora più bellissima, diciamo così.
Tu al Comic Con sei mai stata? La
ma allora, no, non l'ho detto prima quando c'era Claudio perché non volevo, però nonostante i miei natali comunque non lontani da Napoli, quando io ero adolescente il Comic Con di Napoli non era questa grande fiera, oltre ad essere comunque abbastanza lontana, nel senso che la mostra d'oltremare non era una roba vicinissima. E quindi poi io non ci sono mai stata, quando sono andata via il Comic Con basta, è diventato quello
esploso.
Che... esploso, esatto.
Aspettavano
che io lasciassi la regione.
È andata, forza!
Via, la migliore fiera del fumetto, invitiamo i migliori autori, invitiamo Don Rosa facendomi rosicare per tutta la mia esistenza.
Abbiamo fatto anche una bellissima foto io e Don Rosa stringendoci la mano al Comic Con. Infatti una cosa... è stata una cosa abbastanza commovente, anche sì.
Ma io, senti, mi sono ripromessa che un giorno comunque ci andrò, tornando tra l'altro a Napoli dopo non so quanti anni, quindi
speriamo che sia la prossima edizione.
Speriamo.
Ma, senti, è il tuo momento.
È il mio momento, dai.
La prima edicola del 2022.
Esatto. E tra l'altro
che poi non è solo edicola, ovviamente, cioè vuol dire cose che non dovreste perdervi.
Esatto.
Almeno alcune cose che non dovreste
perdervi. Alcune cose che non dovremmo perderci. E siccome comunque siamo ancora un pochino in attesa di conoscere le prime uscite del nuovo anno, ho giusto recuperato qualche fumetto che era uscito nelle scorse settimane e che secondo me comunque merita attenzione, però mi scuserete, non me ne sono accorta subito quando sono usciti. Tanto per iniziare, per esempio, a fine novembre, quindi quasi in tempo per la nostra scorsa puntata, ma non propriamente in tema, Bonelli, per parlare di fumetto italiano, è uscita con un nuovo esperimento, e sto facendo le virgolette, perché sto facendo le virgolette perché apro e chiudo immediatamente una parentesi. Noi in generale si è abituati a pensare a Bonelli come una casa editrice classica, perché i primi personaggi che ci vengono in mente sono Tex, Dylan Dog, Zagor, eccetera, che comunque sono personaggi che hanno una forte storia e anche un bel po' di anni. In realtà però, come ben sappiamo, comunque ben sa chi i veri appassionati di fumetto, no, gli appassionati di fumetto in generale, in realtà Bonelli pubblica moltissimi albi, ha pubblicato moltissimi albi e moltissime miniserie disegnate con degli stili lontani anche spesso dallo stile realistico di un Tex, per dire. Per esempio, facciamo un esempio di un ospite che è venuto spesso a Tizzoni, Giacomo Bevilacqua, che per Bonelli è uscito con Attica ultimamente, con la miniserie Attica, e che comunque ha uno stile un po' euromanga, assolutamente distante da quello che può essere, non so, lo Zagor di Gaglieno Ferri. Chiudo la parentesi perché questo esperimento in questione si intitola La Divina Congrega, ho appena cozzato contro il braccio del microfono, ed è di Marco Nucci, Giulio Antonio Gualtieri, Giorgio Spalletta, Matteo Spirito e Francesco Segala.
Incuriosiva tantissimo.
È un fumetto molto cacciarone, molto però divertente. È un rifacimento di impronta supereroistica, ma non solo, perché le citazioni sono molte, della Divina Commedia, ma non solo, perché c'è dentro anche un po' di Rinascimento italiano, c'è un po' dentro di Shakespeare. Per dire, alcuni dei personaggi, oltre a Dante, sono anche Lorenzo il Magnifico o Leonardo da Vinci, che non sono ovviamente vissuti negli stessi anni, oppure tipo la Venere di Botticelli, cioè la modella che ha posato per Silvia, si chiama, che ha posato per il quadro. È, come dicevo, appunto, un fumetto molto, molto, un po' fracassone, però è divertente. Mentre... passiamo da un fumetto da un tipo di fumetto popolare a un altro tipo di fumetto popolare con il mio grande primo amore, ovvero la Disney, perché dalla scorsa settimana, che poi è la settimana tra Natale e Capodanno rispetto a quando stiamo registrando, è in edicola con Topolino la nuova saga fantasy Disney intitolata Cronache degli Antichi Regni, scritta da Alessandro Sisti, che gli appassionati Disney ben conosceranno, e disegnata da Francesco Ippolito. E sarà pubblicata su Topolino in 4 puntate, siamo già alla seconda. Diciamo che le saghe fantasy sono sempre ben accette, soprattutto se poi fanno la fine in modo bello di certe che ci ricordiamo, tipo la spada di ghiaccio, tanto per citarne una molto molto bella. Ultima cosa, questa è un po' un'anticipazione, perché Tito, secondo me tu sai qualcosina. Milo Manara, che abbiamo avuto l'onore di avere ospite qualche puntata fa, è al lavoro su una trasposizione a fumetti del Nome della Rosa di Umberto Eco per conto di Elisabetta Sgarbi. Probabilmente quindi sarà un rifacimento pubblicato dalla Nave di Teseo. Umberto Eco comunque avrebbe compiuto 90 anni proprio in questi giorni, quindi è anche una
Avrei
cosa...
Avrei detto di più di 90.
No, in 90. In realtà
lo sapevo da un po', ma avevo la consiglia del silenzio, sono molto felice per Milo e ovviamente per... Non so se esca per la Nave di Teseo o per Oblomov, ma comunque...
Oblomov forse. Oblomov all'inizio, molto... forse magari poi lo raccolgono in volume per la Nave di Teseo, non lo so.
In realtà non lo so, nel senso che so quello che... I rumors dicono che sia stato assegnato, diciamo così, da Elisabetta Sgarbi, ma non saprei dire effettivamente quale sia la casa editrice. Mi verrebbe da pensare la Nave di Teseo, ma semplicemente perché la Nave di Teseo è la casa editrice che oggi pubblica quel che è rimasto di Umberto Eco. Cioè, parte del catalogo Bompiani è stato acquisito dalla Nave di Teseo quando la Nave di Teseo è stata creata qualche anno fa, quindi...
Comunque, stiamo a vedere, ho visto qualche immagine veramente efficace, so che ci sto lavorando con grande passione, una bellissima cosa. Permettimi una piccola intrusione, è il mio orticello, lo so, però stavolta insomma, è una cosa un po' diversa. È in febbraio, quindi in realtà non riguarderebbe questo mese, ma siccome la puntata prossima di Tizzoni partirà su Radio Onda d'Urto alle 20 e poi... di mercoledì 9 e poi online nei suoi streaming, nei soliti posti da giovedì successivo, insomma sarà già successo. Cosa sarà già successo? Che esce il 3 di febbraio Patrick Zaki, Una storia egiziana, che è un libro di Laura Capone, giornalista che ha seguito la vicenda di Patrick Zaki fin dall'inizio, e proprio è stata spesso in televisione a parlarne, ovunque a parlarne e a scriverne, e Gianluca Costantini, che è l'autore dell'immagine più iconica, quella proprio che tutti hanno in mente quando pensano a Patrick Zaki. È un libro che insomma è stato anche una bellissima sorpresa, perché avrebbe potuto Laura decidere con la competenza che aveva su questo argomento eccetera di fare qualunque cosa, di fare anche una giornalista Rai, cioè di fare uno speciale televisivo, di scriverci un saggio in prosa, e invece ha scelto il fumetto. Io questa cosa non molto...
Sì, Laura Capone si occupa moltissimo di Islam.
Infatti, è molto apprezzato che cioè veramente ha scelto il fumetto come prima scelta. Io sono contentissimo di questa cosa. Si è affidata poi al disegnatore, che insomma tutti quando pensano a Patrick Zaki pensano a quel disegno lì che abbiamo messo anche in copertina. Fra l'altro Patrick Zaki, se l'è anche già letto, la sua famiglia è stata vicina in tutta la realizzazione del libro, appena è stato scarcerato, una delle prime cose fatte per leggersi le bozze mentre ci la stavamo ancora lavorando, e quindi addirittura potendo fare le ultime regolare le ultime viti eccetera. Quindi è proprio, c'è addirittura nel libro una scena che è proprio metà fumetto, ma non so, è vero Gaffi, c'è proprio una scena di lui al telefono con gli autori di questo libro, quindi insomma sono molto felice, è un libro che di quelli che aiutano tante cose, anche il fumetto, ma non solo in questo caso. Bene, scusami se mi sono... ogni tanto parlo delle cose per telecomics, è vero, lo faccio, non me ne vergo, però questa volta veramente è una cosa molto molto speciale. Ecco, bene, ci saranno anche delle presentazioni e poi per quell'epoca lì... speriamo tutti che il processo si sia concluso nel migliore dei modi, ma non oso dire altro oltre a questo. Bene,